Allora, buongiorno ragazze e ragazzi, e cercate, vi prego, di considerare anche la mia difficoltà e diciamo in qualche modo la mia emozione, perché siete tanti e tanti che non si tratta di una lezione come le altre, non si tratta di una conferenza come le altre. Un tempo si sarebbe detto un incontro di massa, un'azione collettiva di massa, no? E io spero che lo sia nel senso di una operazione, di un'azione collettiva di massa contro la mafia. Di questo non dubito, perché siete tutti contro la mafia. Almeno lo dichiarate, nessuno di noi oserebbe dire che la mafia è qualcosa di positivo. E però le idee sul fenomeno non sono molto chiare. Devo riconoscere che non sono molto chiare neanche tra quelli che se ne occupano in modo quasi professionale, cioè che la studiano, siano essi sociologi, antropologi, criminologi, ma anche storici. Gli storici sono aggiunti ad una catena di studiosi che il fenomeno l'avevano prima affrontato come esso è, insomma, fondamentalmente come un fenomeno sociale, quindi un fenomeno primariamente di pertinenza dai depositari di quei saperi che vi ho indicato. E parlando di saperi, io mi ricordo che sono stato allievo di un professore che è ora molto piuttosto anziano ma molto vivace, che vedete ogni tanto apparire in televisione, che si chiama Giovanni Sartori, e il quale poneva la questione sempre della ogni volta che si discuteva di una qualsiasi cosa, e ancora adesso lo fa, da qui la sua particolare chiarezza e lucidità, e ogni volta che lo fa poneva la questione delle definizioni, perché molto spesso quando si discute si è in disaccordo solo perché non si è d'accordo sulla definizione dei temi, delle parole, delle questioni. Se poi si definissero i temi e le questioni, ci si accorgerebbe che spesso il disaccordo non esiste, perché diciamo un discorso chiaro e coerente può fondarsi soltanto su delle definizioni condivise. Quindi se io per mafia intendo una cosa diversa dalla vostra, di quello che intendete voi, o il mio interlocutore ritiene che la mafia sia una cosa diversa da quella che corrisponde alla mia interpretazione, alla mia definizione, non saremo mai d'accordo, saremo sempre divisi. Quindi io intitolerei questo mio intervento questa mattina: sì, storia della mafia per la parte relativa al periodo che vi è indicato dal programma, ma soprattutto con il titolo, diciamo, mafia e definizione, e come calare queste definizioni nella storia della mafia, come verificarle attraverso l'analisi storica. La prima delle questioni riguarda la le parole mafia e cosa nostra. Normalmente si è ormai in valso l'uso di considerarle del tutto diciamo identiche, cioè omologhe, no? In valso l'uso di ritenere che dire mafia e cosa nostra sia la stessa cosa. E in realtà questo lo vedete nei giornali, nei dibattiti pubblici e persino negli interventi dei magistrati, degli esperti. Si dice indifferentemente mafia o cosa nostra. Sono invece delle cose diverse. Delle cose diverse. Prima definizione: stare attenti alla definizione. Se usate il termine mafia, vi riferite a un fenomeno sociale molto più lungo nel tempo del fenomeno Cosa Nostra, che invece è molto più breve nel tempo, è molto più ravvicinato. Perché? Mafia è sinonimo, dal punto di vista sociale, di onorata società, cioè di una organizzazione, di una forma di organizzazione dei rapporti sociali, se volete anche di una società, come dice lo stesso termine, onorata società, che corrisponde a un'esperienza storica della nostra isola, che comincia perlomeno dall'indomani dell'Unità d'Italia, e comunque si evidenzia con chiarezza perlomeno all'indomani dell'Unità d'Italia, quando addirittura per la prima volta appare nella pubblicistica del tempo la parola mafia, che prima non era usata, e quindi di solito quando si usa una parola è perché c'è l'esigenza di definire qualcosa. E quindi se non c'è quel qualcosa da definire, ancora la parola non esiste, no? E quindi, poiché questa parola comincia ad essere usata nel 1863, diciamo, a Palermo, c'è da supporre che la mafia come fenomeno emerge dalle sue profonde radici, assumendo una sua identità, soltanto negli anni immediatamente successivi all'unità nazionale, cioè all'unità d'Italia. Bene, da quel momento comincia la storia di quella che sarà chiamata dai contemporanei via via, che passano gli anni dall'Unità d'Italia a fine secolo, all'età giolittiana, al periodo fascista, alla Prima Repubblica come viene definita, fino ai nostri giorni. Da allora nasce quel fenomeno che si chiama mafia. Ma Cosa Nostra è invece una organizzazione particolare di tipo criminale che si costituisce negli anni 30 del secolo scorso, non prima, ed è una organizzazione che non nasce in Sicilia ma negli Stati Uniti d'America. Del resto il termine Cosa Nostra già di per sé stesso vi indica l'esigenza degli affiliati di differenziarsi in base a un legame societario da un'altra società che si avvertono come diversa ed ostile. Quindi, questi sono problemi e questioni di Cosa Nostra, e noi siamo un'entità sociale differenziata dal resto della società nella quale viviamo. Questo resto della società in cui viveva era la società americana, rispetto alla quale Cosa Nostra rivendicava una sua autonomia che faceva risalire alle caratteristiche specifiche anche della tradizione dei suoi componenti, che erano in gran parte componenti appartenenti alla emigrazione in quel continente. Quindi erano fondamentalmente in larga parte siciliani, ma c'erano anche irlandesi, c'erano anche ebrei, c'erano anche elementi di altra provenienza, ma tutti sotto il controllo, la gestione per così dire ideologica, intellettuale, oltre che organizzativa e pratica, di un grande delinquente, cioè di un delinquente che ormai ha assunto, diciamo, un suo ruolo mitico nella storia della mafia, anche per intelligenza oltre che per criminalità, che si chiamava Lucky Luciano. Peraltro è siciliano, perché era nato qui in Sicilia e ragazzino si era trasferito con l'ondata dell'immigrazione siciliana in America, appunto negli Stati Uniti, e lì era cresciuto nella delinquenza, nell'ambiente della delinquenza di New York, si era fatto per così dire le ossa come criminale, ma aveva anche acquisito una grande capacità tecnica e operativa nell'uso della illegalità, ed era diventato il fondatore di questa particolare organizzazione che si chiama Cosa Nostra, che è una specie di holding criminale, per usare il termine, come una specie di grande azienda, no? Poi presto diventata una grande multinazionale che si occupa di affari criminali. La Crociano cominciò a unificare tutti gli affari criminali relativi al pizzo, che erano stati un'invenzione precedente, no? E gli affari relativi ai traffici dell'illegalità nei settori della prostituzione, della vendita delle armi, del gioco d'azzardo e così via. E su tutto questo organizzò un patrimonio, una forza economica di Cosa Nostra, che fu in grado addirittura di costruire delle intere città. Se voi pensate che alcune città, come quella città dei divertimenti, come si chiama, Las Vegas, è in fondo una città costruita dalla mafia, cioè la Lucky Luciano insieme ai suoi collaboratori irlandesi ed ebrei, che misero insieme questa, diciamo, che in fondo favorirono lo sviluppo di questa città in quanto sede privilegiata, come tutti sapete, del gioco d'azzardo. Insomma, è un grande casinò, no? È anche un grande casino, tutte e due cose insieme. Poi, nel giro di queste loro attività, diventarono così potenti che addirittura posero la candidatura alla gestione di intere realtà territoriali molto ampie, corrispondenti a degli interi stati. Per esempio, è notorio che Cosa Nostra poi praticamente aveva occupato l'isola di Cuba, dove esercitava un potere pressoché assoluto, no? Attraverso e tramite delle figure locali che erano dei dittatori, tra i quali il più importante, il dittatore Batista, che sarà liquidato da Che Guevara e da Fidel Castro, no? Che di fatto era, diciamo, il titolare pubblico di una organizzazione mafiosa che costituiva il vero potere economico dell'isola, di questo Stato. Quindi quello era uno Stato mafioso. E oggi altri stati mafiosi esistono. Per esempio esiste, in Colombia, ecco, per rimanere sempre in Sud America, ci troviamo in una dimensione di stato mafioso. E stati mafiosi esistono anche adesso in Europa, nell'Europa orientale, in quelli succeduti al crollo dell'Unione Sovietica. La stessa Russia, che è succeduta all'Unione Sovietica, è per molti aspetti uno Stato che crea molte preoccupazioni quanto alla sua definizione, no? Perché è notorio che forze che noi chiamiamo mafiose, che sarebbero ben accasate in una struttura come Cosa Nostra, lì hanno esercitato il potere di quelli che, con una parola diciamo piuttosto neutra, vengono chiamati gli oligarchi. Ma questi oligarchi cosa sono? Sono i grandi mafiosi del sistema. E ci sono anche altri stati mafia, ce ne sono alcuni più piccoli, che si trovano sempre nei territori dell'ex Unione Sovietica e qualcuno nei territori della ex Jugoslavia. Pensiamo a uno stato come Montenegro, dove questa cosa questo fenomeno è molto sviluppato, al Kosovo, che aspira di essere stato, diventare stato, ma che è un'organizzazione che ha, diciamo, una classe dirigente che si propone come classe dirigente diciamo nazionale, che è fondamentalmente costituita da mafiosi, e così via. Quindi mafia e Cosa Nostra sono due cose diverse. Quindi quando si parla di mafia ci riferiamo a un fenomeno molto più lungo nel tempo, che ha origini molto più antiche, che è meno definibile quanto alla data in cui, quanto alla sua periodizzazione, quindi è molto difficile stabilire in che data nasce, a quale data si formò, no? E che tuttavia noi avvertiamo come, diciamo, una specie di sottofondo antico della nostra storia di siciliani. Altra questione, altro problema definitorio. E si dice normalmente che la mafia è delinquenza o criminalità organizzata, no? Questa frase voi la vedete scritta spessissimo sui giornali, la sentite pronunciare in modo corrente da giornalisti, magistrati, storici, perché ci sono anche storici miei colleghi che la preferiscono, e così via. E c'è questa definizione, quindi mafia uguale criminalità organizzata. Mettendoci questo aggettivo organizzata, si vuole, diciamo, certificare che si tratta di un fenomeno diverso dalla mafia come mentalità, no? È invece un fenomeno che si è concretizzato in una struttura che ha, operativa, che è capace di fare affari, di produrre, escogitare e attuare iniziative, di stabilire rapporti sociali, di influire sulla politica. E quindi si dice mafia, delinquenza organizzata o criminalità organizzata. Bene. Benissimo, cosa? Ah, è il corteo. Noi appoggiamo il corteo, speriamo che siamo lì. Ah sì, appoggiamo tutti, perché sono tutte manifestazioni di vitalità popolare e democratica, quale che siano, no? Io vengo dal 68, quindi appena sento corteo mi piace. No? Oh. Quindi quando però questa definizione è giusta o sbagliata? Io direi che è giusta se mentalmente si pensa a Cosa Nostra, cioè a quel fenomeno che vi ho descritto, nato negli anni 30 e che è diventato una grande holding criminale, una specie di multinazionale del crimine e dell'illegalità. Se invece si fa riferimento al fenomeno mafioso come fenomeno di più lunga durata, questa definizione di mafia come criminalità organizzata è sbagliata o comunque insufficiente. È sbagliata, è insufficiente per almeno un motivo semplice che tutti sono in grado di capire. Se la mafia fosse soltanto, diciamo, un fenomeno di criminalità organizzata, quindi la mafia si risolvesse nell'esperienza storica della Cosa Nostra, di cui gli americani, la mafia americana fu l'inventrice, di cui furono gli inventori i mafiosi americani, se la mafia si risolvesse quindi nel fenomeno della pura delinquenza o criminalità organizzata, ma voi pensate che non ci sarebbero state polizie capaci di annientarla? È un fenomeno di cui perlomeno, ve l'ho ricordato, si parla dall'immediata post-unificazione, cioè dal 1860 in poi, no? Vi dicevo anche la data, 1863, uscì un testo teatrale di un certo Rizzotto che si chiamava I mafiosi della Vigaria, che è il primo testo scritto nel quale si usi la parola mafia, che si vede già era usata dalla gente, dal popolo, però diventa parola ufficiale scritta soltanto nel 63. Beh, si parla di mafia da allora, e da allora sono passate varie forme organizzative di Stato. Siamo passati da uno Stato monarchico a uno Stato repubblicano. Nel frattempo abbiamo avuto vari passaggi politici che vi ricordo rapidamente. Abbiamo avuto la destra storica fino al 1876, poi abbiamo avuto la sinistra parlamentare dal 1876 fino in poi, fino all'età giolittiana che si apre nel 1901. Poi abbiamo avuto l'età, diciamo, di transizione che ha avuto lo sbocco attraverso l'esperienza drammatica della prima guerra mondiale ha avuto lo sbocco nel conflitto sociale del post dopoguerra, da cui è nato il fascismo che è andato al potere nel 22. Abbiamo avuto poi, dopo l'esperienza fascista, la rinascita democratica del dopoguerra, gli anni della occupazione militare alleata, che durano poco, ma poi gli anni della rinascita, della ricostituzione dello Stato, che ha reso possibile la formazione della nostra Repubblica nel 1946, con le elezioni e con il referendum. Vi ricordo tutte queste cose. Ebbene, abbiamo avuto questa storia lunghissima che segnala non solo cambiamenti di governo, ma addirittura cambiamenti di forme istituzionali, tra i quali cambiamenti più importanti, il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Abbiamo avuto tutto questo con tante polizie raffinate, abili, più o meno organizzate, capaci, professionalmente allenate e così via. E si è continuato a parlare sempre di mafia, cioè questa delinquenza organizzata, si è sempre organizzata così bene che nessuna organizzazione statale, nessuna organizzazione di polizia, nessun governo è mai riuscita a liquidare. Mi sembra possibile tutto questo? Evidentemente è qualcosa di più di pura e semplice delinquenza organizzata. C'è poi un'altra questione che riguarda ancora le definizioni sulla quale mi vorrei fare riflettere, ed è questa. E si dice normalmente che, o si immagina che la mafia sia il prodotto di una subcultura popolare corrispondente a quelli che, secondo un'analisi di tipo che adotta il linguaggio di Marx come criterio per l'analisi sociale, si chiamerebbe sottoproletariato. In altri termini, quello che voi al di fuori di questa terminologia chiamereste il popolaccio, popolare, no? Quindi si è sempre immaginata la mafia come il prodotto di una miseria corrispondente ad una miseria sociale, cioè in altri termini come il prodotto di una condizione sociale corrispondente ai livelli di vita e di incultura, no? dei ceti popolari più disagiati e più arretrati, no? E si è sempre vista la mafia come il personale mafioso, come, diciamo, il prodotto di questa storia di miseria, e i singoli mafiosi come dei personaggi che sono riusciti ad innalzarsi da questa storia di miseria diventando autorevoli attraverso la criminalità, no? Ed è normale che anche gli stessi mafiosi coltivino spesso questa idea della loro personale biografia, no? Tommaso Buscetta, per esempio, mi direbbe questo, mi direbbe la stessa cosa, mi direbbe: io ero uno del popolo e attraverso e la mafia mi ha fatto uomo, cioè capito? Cioè devo alla mafia il fatto se sono qualcuno, no? È la mafia che mi ha fatto diventare qualcuno. Di prima ero niente mescato con niente, no? Io ho letto recentemente certe interviste di mafiosi che appunto attribuiscono alla mafia questa virtù. Diceva: prima di diventare mafioso, dicevo, ero niente ammiscato con niente. La mafia mi ha fatto uomo, mi ha fatto persona autorevole, mi ha fatto persona socialmente degna di considerazione. Quindi è vero quindi che c'è questa dinamica di cui è testimonianza, di cui sono testimonianza le stesse biografie e le stesse testimonianze dei mafiosi, no? Però in sé per sé la mafia come mentalità, come fenomeno, non è un prodotto popolare. Su questo tema ho sempre largamente insistito, ma la mafia è fondamentalmente il prodotto della mentalità dei ceti dominanti, perché quella che noi chiamiamo cultura, e quindi anche la cultura popolare, ha sì degli aspetti autonomi, però nelle sue grandi linee, nell'insieme cioè di quello che le appartiene come contenuto di idee, o se volete anche come contenuto di valori condivisi, tutto questo dipende dalle forze sociali che sono in grado di rappresentare un po' il cervello della società. E le forze sociali che sono in grado di rappresentare il cervello della società non sono i ceti popolari arretrati e miserabili, insomma, no? Ma sono i ceti colti, sono i ceti benestanti, quelli che appartengono alla classe dirigente o che la costituiscono. Quindi il fenomeno mafioso e anche tutto ciò che attiene ai suoi cosiddetti principi, ai suoi cosiddetti valori, quelli che piacevano per esempio a Tommaso Buscetta, per cui, per questo si dichiarava mafioso, no? Anche se pentito, però non pentito dei valori della mafia, pentito della degenerazione della mafia, secondo il suo punto di vista. Dicevo, tutti questi cosiddetti valori e principi sono il prodotto di un ceto sociale che noi, con una parola diciamo molto generica, che usiamo tanto per diciamo così, tanto per intenderci e per far risaltare le cose sotto una specie di lente di ingrandimento, chiamiamo il ceto dei baroni. Quindi a determinato fu il ceto dei baroni, cioè dei grandi proprietari terrieri, degli agrani, eccetera, che elaborò storicamente il concetto, più che il concetto di mafia, il comportamento che è alla radice della tradizione mafiosa. Questo comportamento che è alla radice del comportamento mafioso è fondamentalmente il rapporto di mediazione parassitaria rispetto al potere, il parassitismo. Questi ceti dominanti siciliani, baronali, eccetera, cosa facevano? Esercitavano il controllo sulla realtà siciliana, ne erano di fatto i proprietari, no? Perché erano addirittura non solo i proprietari delle terre, ma anche, come in Russia, secondo la letteratura che vi è nota, erano anche i proprietari delle anime, no? Anche i proprietari delle anime, cioè della gente che lavorava nelle terre, nelle campagne, nei contadini, in qualche modo, no? Esatto, sostanzialmente erano proprietari di tutto, insomma, no? Però, e per diciamo assicurarsi questo ruolo e per rinforzarlo, normalmente rendevano omaggio al sovrano, al quale facevano arrivare, così come è solito fare di solito il feudatario, il sottoposto rispetto al feudatario, e una serie di regalie, no? Cosa fa il sottoposto per avere una condizione migliore? Cosa fa il servitore, diciamo, per avere una condizione migliore rispetto al padrone? Gli fa dei regali, insomma, no? Gli porta le cotte, gli porta la siccia, eccetera, insomma. E così quello lo tratterà meglio, e naturalmente con questo comportamento servile e sostanzialmente parassitario, da una parte aspira a conseguire degli agi personali, no? Rispetto al padrone, cioè a vivere meglio, a essere trattato meglio, e dall'altra legittima il ruolo del barone e del padrone, al quale rende omaggio in modo servile e in modo plateale, no? Beh, questo più o meno era il comportamento delle classi dirigenti siciliane nei confronti dei sovrani, che erano quasi tutti sovrani esterni, stranieri, no? Che venivano quasi tutti dal fuori della Sicilia, che addirittura non stavano in Sicilia per lungo tempo, poi nella fase finale stavano in Spagna, poi nella fase finalissima stavano a Napoli, insomma, non stavano in Sicilia, come voi sapete dalla storia, no? Bene, ecco ragazzi, quindi la mafia, diciamo, nasce nella sua radice profonda da una concezione parassitaria del rapporto con il potere, o meglio, nasce dall'idea di un potere parassitario, di un parassitismo che diventa esso stesso potere, così com'è di norma il cosiddetto potere del servo padrone, no? Cioè, la condizione della mafia è molto rappresentabile nella sua concezione, nella concezione del servo padrone, cioè di quello che è in fondo un servo rispetto alle persone o alla realtà che ritiene più potenti di lui, no? Ma è padrone nei confronti di tutto quello che ritiene soggetto al suo dominio, perché ha l'idea che sia al di sotto di lui, perché ha conquistato potere e su strati che egli ritiene ormai sotto il suo dominio, no? Sotto. Quindi la mafia è questa concezione, diciamo, servile che diventa potere, e che la classe politica siciliana si è portata dietro e si porta dietro tuttora, tuttora, no? Salvo alcune eccezioni che si sono date nella storia, le eccezioni sono molto poche, ma in linea di massima il comportamento della classe dirigente e della classe politica siciliana è stata questa, insomma, di un rapporto da servi padroni rispetto al potere che inizia che nei secoli precedenti era il potere della Spagna e poi è diventato il potere dello Stato unitario, quindi il cosiddetto potere prima di Torino e poi di Roma, no? Ecco, questa è una pista di lettura della radice della mentalità del fenomeno mafioso, sulla quale vorrei che voi rifletteste, ma per capire una cosa, e qui mi avvio alla conclusione, per capire che quindi la mafia non è il prodotto di una mentalità popolare, ma è il prodotto di un comportamento e di una prassi dei ceti dirigenti che si trasferisce ai ceti popolari, di cui i ceti popolari assumono col tempo anche la gestione autonoma, anche nei confronti dello stesso personale dirigente del proprio paese, della propria isola, della propria realtà. Quindi in certo senso i ceti popolari, gli ultimi miserabili, andando a scuola, così dire, dei potenti, dei ricchi, dei dominanti, dei dominatori, ne assumono la mentalità e gli strumenti operativi e poi apprendono ad esercitarli al loro esclusivo vantaggio, talvolta anche contro i padroni e anche contro i ceti dirigenti, no? Perché vogliono a diventare essi stessi ceto dirigente sostitutivo di quello al quale originariamente devono la loro stessa formazione, no? Ecco, la cosa che può sembrare un po' complicata, ma si potrebbe studiare, analizzare meglio, potrebbe essere oggetto di, diciamo, di seminari, di lezioni e di studi approfonditi di storia, soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, che potreste fare a scuola con molto frutto. Quello che però volevo farvi capire è che ribadisco che quindi la mafia non è espressione della cultura popolare, semmai espressione della cultura dei ceti dirigenti. E c'è una prova di tutto questo, che è una prova del nove, come si dice. E la prova sta nel fatto che via via che la cultura corrispondente ai ceti popolari è andata apprendendo consapevolezza dei propri diritti, delle proprie ragioni, della propria specificità e dei propri drammi esistenziali di fronte al potere, quindi via via, cioè che i ceti popolari si sono organizzati, questa organizzazione si è sviluppata sistematicamente in un movimento contro la mafia. Non il movimento per la mafia, ma il movimento contro la mafia. Quindi è così poco vero che la mafia è un prodotto dei ceti popolari siciliani, che quando i ceti popolari hanno assunto coscienza dei loro problemi, delle loro esigenze e si sono organizzati per risolverli contro quanti diciamo negavano loro libertà e giustizia, quando si sono organizzati in questa maniera sono stati sistematicamente contro la mafia e sistematicamente combattuti dalla mafia. E questa è una storia che nel periodo che mi è stato assegnato voi vedete concentrata a fine secolo nel fenomeno dei fasci siciliani, che furono un movimento di massa nato quasi miracolosamente per quasi spontanea autoinduzione di forze che a un certo punto non ne potevano più della oppressione e della miseria, no? E che alla luce di quello che era il nascente socialismo si organizzarono in leghe, in organizzazioni di base, in movimenti contro tutte le forme e le strutture dello sfruttamento che pesava sulla loro vita quotidiana, di contadini, di minatori, di operai e così via, di artigiani. E furono questi i fasci siciliani, che saranno poi repressi, come voi sapete, da Crispi, con lo Stato d'assedio, ma qua non entriamo nei dettagli di questa repressione, dei perché, dei come, eccetera. È una cosa che invece vi inviterei a studiare profondamente, perché è un capitolo importante della nostra storia, ma non è importante in astratto, è importante anche per capire quello che diceva la storia della mafia, perché questo grande movimento popolare dei fasci, che è costituito da centinaia di migliaia di persone, interi paesi, persino paesi come Corleone, pensate, un paese come Corleone aveva 3.000 iscritti ai fasci, e se voi pensate che Corleone era allora un paese di 5.000, 6.000 abitanti, si può dire che pressoché in tutto il paese era iscritto ai fasci, capite? Ed era guidato da personaggi che erano nettamente antimafiosi e che poi la mafia ammazzerà. Tra questi ricordiamo Bernardino Verro, che era il capo di questi organi, di questi contadini di Corleone, no? E allora Corleone era la città della mafia o la città dell'antimafia? Beh, certamente la città della mafia, se uno ha presente i ceti dirigenti, i gruppi dominanti o le forze che esprimono questa storia, no? Del trasferimento del potere dai baroni ai gabellotti, dai gabellotti a quella che oggi è la borghesia mafiosa, no? Ma è anche il paese dell'antimafia se si pensa a questa storia del popolo unito da Bernardino Verro per la conquista dei diritti e contro la mafia. Quindi è insieme la metafora, insomma, della mafia è la metafora dell'antimafia, no? E l'antimafia viene dal popolo, non viene dai ceti dirigenti, neanche dagli intellettuali, proprio dal popolo, no? Quindi tutto questo vi deve secondo me rendere fieri di essere siciliani, non farvi partire un senso di insicurezza e di di vergogna per il fatto di essere il paese che ha conosciuto le stragi, no? E che ancora speriamo forse che non ne faccia più, ma che purtroppo ci sono stati, no? Fieri di appartenere a un popolo che può rappresentare l'antimafia se riesce ad assumere coscienza e dei valori della sua civiltà, che in quanto civiltà popolare sono valori alternativi a quelli della mafia. Solo che la mafia fa di tutto questo per non farvelo conoscere, in certo senso, per nasconderlo, perché la cultura dominante dei ceti dirigenti non è tanto favorevole allo sviluppo di una reale coscienza antimafia, semmai è favorevole all'accettazione di un ordine nella quale la mafia continua a sopravvivere e a riprodursi. Io vi ringrazio in attesa delle vostre domande.